No, dicevo, in questo nuovo anno continuiamo il cammino su Matteo per il nostro cammino di adultità. Vogliamo diventare adulti nella fede, uscire da un impianto mentale, dottrinale, che ci è stato fatto passare per troppo tempo, che ci ha mantenuti in un'infanzia spirituale, o meglio un infantilismo spirituale. E siamo arrivati nel nostro cammino su Matteo a una grande festa, perché adesso lo riprendo questa tematica che Matteo segue, una teoria che Matteo segua le grandi feste ebraiche per scrivere il suo Vangelo. Siamo arrivati alla festa di Rosh Hashanah, che è il capodanno, l'inizio dell'anno nell'ebraismo. E qui il grande tema che Matteo affronta per ben tre capitoli, il capitolo 8, capitolo 9, capitolo 10, è il tema dei miracoli o anche delle guarigioni. Quindi oggi e anche la prossima volta, penso, ci dedicheremo a questa grande sezione, il tema dei miracoli o delle guarigioni. Ricapitolo qualcosa per gli amici nuovi soprattutto, tra l'altro tutto quello che noi stiamo dicendo è registrato, quindi chi volesse recuperare, anche perché in fondo è un po' un cammino quello che stiamo facendo, quindi sarebbe necessario recuperare fin dall'inizio il percorso, quindi c'è tutto sul sito. Ma non solo, è anche tutto sbobinato, quindi è anche scritto, c'è anche il testo, perché Michele si è preso la briga di sbobinare tutto questo lavoro. Quindi è poi anche disponibile per l'invio di questi file. Quindi grazie Michele del tuo lavoro. E ricapitolo dicendo che Matteo scrive per una sinagoga tradizionalmente ebraica, ovviamente costituita da ebrei, o meglio da discepoli ebrei di Gesù, probabilmente in Antiochia di Siria. L'anno liturgico, sappiamo, diventa per Matteo, ma in fondo anche per Marco, per Luca, soprattutto, diventa lo schema per l'anno liturgico sinagogale, diventa lo schema su cui formare il proprio Vangelo. Quindi ribadisco questo aspetto, non possiamo dimenticare, non possiamo sganciarci dal contesto ebraico in cui Gesù di Nazaret si è mosso. I discepoli di Gesù sono e continuano a essere ebrei. Come Gesù è nato ebreo, è morto ebreo, Gesù non si è mai convertito al cristianesimo, lo ripeto, i discepoli di Gesù continuano ad essere ebrei, ma cosa fanno? Continuano a frequentare la sinagoga, ma cominciano a reinterpretare i grandi avvenimenti, le grandi feste dell'ebraismo, in chiave cristologica. Hanno conosciuto Gesù di Nazaret, l'hanno frequentato e adesso cominciano a rileggere questi grandi eventi letti nella sinagoga, quindi la Torah e i profeti, le grandi feste, in chiave cristologica. Cioè, ma tutto quello che noi abbiamo ascoltato, dicono, noi abbiamo scoperto che c'è un uomo chiamato Gesù, che abbiamo conosciuto, che abbiamo frequentato, che è proprio ciò di cui le scritture hanno parlato. Ecco. Quindi per loro, per i discepoli di Gesù, prettamente ancora ebrei, cominciano a interpretare tutto questo in chiave cristologica. Abbiamo detto fino alla nausea in nostri incontri che il problema nasce quando questi discepoli di Gesù e i successivi, ovviamente, frequentatori della sinagoga, lasciano la sinagoga, cioè non sono più ebrei. Quando gli avvenimenti ascoltati, predicati e scritti di questa interpretazione cristologica degli eventi dell'Antico Testamento, a leggerli, a viverli, non sono più ebrei, ma sono pagani, sono greci, sono proseliti, non ebrei. E qual è il rischio? Cos'è successo di drammatico? È successo che hanno cominciato a pensare che tutto quello che in questo caso Matteo scrive sia realmente accaduto, siano proprio eventi storici, che sia proprio successo così. Il problema è che non è così. Per un ebreo le cose che Matteo scriveva, prima predicava in sinagoga e poi è scritto molto tardi, alle orecchie di un ebreo era evidente che fosse una interpretazione, una rilettura simbolica di tutto quello che è stato vissuto. Il problema è quando tutto questo passa in chiave pagana, cioè quando non ci sono più le categorie per reinterpretarlo in quel modo. E tutte queste cose abbiamo detto lungo e largo negli incontri precedenti, ma era necessario fare questa piccola introduzione, se no non ci... soprattutto nel riguardo dei miracoli e delle guarigioni, è importantissimo questo. Quindi, adesso che Matteo dedica un lungo spazio a tutte queste guarigioni, perché poi le mette in fila, adesso le guardiamo, un ebreo che ascolta, perché, quindi i discepoli di Gesù prima nella tradizione orale e poi i discepoli, diciamo i primi cristiani, ecco chiamiamoli così, che leggono queste cose in Matteo, finché sono in contesto ebraico non si fanno nessun problema a chiedersi ma sono veramente successi o sono realmente successi o sono episodi da interpretare, sono scritti in chiave simbolica. Un ebreo questa domanda non sarebbe mai posto, perché la risposta è scontata. Il problema è per un pagano, è un gentile, è un non ebreo. Ma allora Gesù ha fatto veramente miracoli, ha fatto veramente guarigioni, e c'è scritto qua. Il problema è che noi non siamo ebrei, il dramma è che noi non siamo di cultura ebraica, quindi rischiamo anche noi di cadere in una interpretazione letterale di tutto questo. Quello che John Spong dice, eresia dei gentili. Rischiamo di essere eretici, perché? Perché prendiamo tutto questo alla lettera, mentre non è così, non può essere così. Allora dobbiamo stamattina, oggi pomeriggio e la prossima volta, fare un grande sforzo contestualizzare tutto quello che Matteo scrive, perché Matteo lo scrive, da dove lo prende. Allora verrà da sé che se leggiamo un miracolo o leggiamo una guarigione, abbiamo anche noi le categorie per dire è un evento certamente vero, ma certamente non reale. La differenza tra verità e realtà. Questo è quello su cui vorrei lavorare questa mattina. Lo dico anche per gli amici nuovi, non sono qui a dire verità, nel senso non sono qui a parlare ex cattedra, le cose che dico sono delle proposte, è un cammino di adultità che stiamo facendo, che faccio innanzitutto per me stesso, e poi vorrei che passasse questo cammino, ecco, di diventare adulti. Però so che si fa un po' fatica a volte, sono appena tornato da Israele, da Gerusalemme, qualcuno era presente, no? E so che qualcuno anche del gruppo è rimasto andato fuori in crisi, ovviamente, figuratevi poi leggere queste cose lì, no? E abbiamo smontato un po' di cose, abbiamo fatto un cammino di destrutturazione anche, no? Destrutturante. Poi ho cercato anche di costruire qualcosa, non è solo questione di distruggere, è questione di ricostruire. E beh, è il cammino che vogliamo fare anche noi in questi nostri incontri. Almeno porci le domande, no? Perché ci sono scritte queste cose, no? Perché si parla di guarigione? Ma cosa si intende quando Gesù guarisce qualcuno? E perché se Gesù ha guarito oggi non guarisce più? Perché i paralitici oggi continuano a essere paralitici, i ciechi continuano a essere ciechi? Perché ha fatto soltanto del bene a quelle pochissime persone, figuratevi, quante ne avrà? Qui vengono raccontati 10 miracoli però. Perché guarisce la figlia di Gairo, la risuscita addirittura? Perché i bambini oggi, perché non vengono restituiti i bambini alle madri che hanno perso i figli, ai genitori? Perché i morti non risuscitano più? No, ne ha risuscitati tre, Gesù dice il testo, no? Il figlio unico di madre vedova, la figlia di Gairo e l'altra. E perché oggi non abbiamo più cadaveri che risuscitano? E avanti così, capite? Ecco perché è importante diventare adulti. Almeno farci le domande, almeno farci le domande. Si diventa adulti non dando risposte. Un bambino cresce perché si fa le domande. Si diventa grandi facendoci domande. Dare risposte in fondo ci riescono un po' tutti. Oggi la Chiesa in particolare è bravissima a dare risposte. Il problema è che non c'è più nessuno che fa le domande alla Chiesa. Anche perché è proibito in qualche volta fare domande, no? Perché poi dice, ma come? Hai dei dubbi? Hai dei dubbi? Per molto tempo, sapete, non è stato possibile avere dei dubbi nella fede. Io credo che il combustibile della fede sia proprio il dubbio. Guai una fede che non mette in dubbio la propria fede, cioè il proprio cammino. Proprio. Quindi, vorrei affrontare questa tematica che ci prenderà, la prendiamo alla lontana, quindi vi chiedo anche un po' di pazienza, però credo che sia necessario. Matteo è arrivato a affrontare la grande festa ebraica del Rosh Hashanah. Rosh, capo, inizio, Shannah, anno, quello in mezzo è l'articolo, capo d'anno, il capo dell'anno, l'inizio dell'anno. Questa è una festa fondamentale della cultura ebraica da sempre. E come celebrarlo? Lo dice addirittura la Torah, e siamo nel libro del Levitico. Se voi prendete il Levitico, ricapitolo anche su tutta questa cosa, la Torah, la grande Torah, la legge, è composta da 5 libri, che corrisponde al nostro Pentateuco. Per l'ebreo è la legge, è la parola, la Torah. Poi ci sono i profeti, poi ci sono i salmi, ci sono i libri sapienziali. Però il testo per eccellenza è ovviamente la Torah. E coincide con la nostra, con il Pentateuco, chiamiamolo con i nomi nostri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Nel Levitico, al capitolo 23, Dio dice, 23-24. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla agli israeliti dicendo: nel settimo mese, il primo giorno del mese, sarà per voi riposo assoluto. Un memoriale celebrato a suon di tromba, una riunione sacra. Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Quindi su come celebrare Rosh Hashanah ci pensa Levitico, Levitico 23. Primo mese del... Qual è il primo mese dell'anno? Ovviamente sarebbe il caso anche magari di prendersi la briga di andare a scoprire il calendario ebraico, che non è il nostro calendario ovviamente. Cioè però ecco, capite, tutto richiede un po' di studio, richiede un po' di pazienza, no? Però è inevitabile, noi non possiamo prescindere da queste cose quando leggiamo il Vangelo. Il primo mese dell'anno ebraico è il mese di Tishri, scritto T-I-S-H-R-I, Tishri. Il primo giorno di Tishri, il primo giorno di Tishri, che è il settimo mese del calendario ebraico. Quindi il primo giorno di Tishri, settimo mese del calendario ebraico, viene celebrata questa grande festa di Rosh Hashanah. Varia, ogni anno è diverso, non è una data fissa. Nel 2020 cadrà il 18 settembre e sarà per l'ebreo il capodanno dell'anno 5781. Oggi nel 2020 con questa data inizierà l'anno 5781, quindi per gli ebrei siamo già nel 5000. E qual è la data d'inizio? Ecco, l'inizio della creazione. Allora, va detta una cosa importante. Nell'ebraismo precedente a Gesù, cioè nella tradizione, si è acuita l'idea che stesse arrivando il Messia. C'è stato un momento della storia ebraica in cui si è acuito proprio questa idea dell'arrivo imminente del Messia. E il giorno di Rosh Hashanah, questa grande festa ebraica, è diventato il fulcro religioso di questa attesa. Cioè, questa festa, che è una festa dettata fin dal Levitico, quindi una festa importante, diventa la data in cui leggere testi, fare penitenza, comportarsi in un certo modo per prepararsi all'arrivo imminente del Messia. C'è stato un momento della storia in cui si è acuito tutto questo. E in sinagoga, durante questa festa, si comincia a leggere un testo del profeta Isaia. E si comincia a leggerlo proprio in questa prospettiva. Un testo, i capitoli 34, per noi 34 e 35 di Isaia, in cui si descrive cosa sarebbe accaduto poco prima della venuta del Messia. Il Messia sarebbe giunto in un giorno che prende il nome di giorno del Signore. Allora, noi dobbiamo porci in un momento storico precedente a Gesù di Nazareth, in cui questa attesa del Messia si è fatta e si fa sempre più acuta. C'è proprio si acuisce, ecco, questa grande attesa finalmente di un Messia che realizza ciò che Isaia aveva predetto. Allora, vi ho preparato questo foglio di Isaia perché è fondamentale leggerlo. Lo leggiamo insieme. È un testo importante. Viene chiamato questo testo Piccola Apocalisse. Lo leggiamo insieme perché altrimenti non comprendiamo nulla di quello che è è Matteo nella sua totalità, ma in particolare i capitoli su cui vorremmo fermarci, l'8, il 9 e il 10. Allora, i capitoli 34 e 35 fanno parte del profeta Isaia. l'ho già detto forse la scorsa volta, Isaia ha, è un profeta che è costituito da tre libri. Dire Isaia non vuol dire ancora nulla, è diviso in tre parti. Il primo Isaia, il secondo Isaia, detto anche Deutero Isaia, e il terzo Isaia, detto anche Trito Isaia. Quindi Isaia, Deutero Isaia e Trito Isaia. Sono tre libri, proprio tre scritti, scritti anche da mani diverse, ovviamente, ma hanno tutti poi sotto il nome di questo grande Isaia. I capitoli 34-35 sono due capitoli fondamentali. Ovviamente tenete conto che dire 34-35 non vuol dire nulla, perché siamo stati noi a mettere i capitoli, non esistevano i capitoli, era un testo unico. Però questa parte che leggeremo insieme risulta un brano autonomo, sembra proprio messo lì, incastonato nel Deutero Isaia, a chiusura del Deutero Isaia. È un testo che gli storici, gli studiosi denominano piccola Apocalisse, perché poi c'è la grande Apocalisse di Isaia, che sono altri due capitoli, o meglio, i 24, 25, 26, 27, sono quattro capitoli di Isaia. La grande Apocalisse di Isaia. Isaia scrive dopo un evento catastrofico. Dopo il 587. Cosa succede nel 587? Cade il regno del nord, scusate, il regno del sud. E la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, la distruzione ad opera di Nabucodonosor e la caduta ad opera dei babilonesi. Isaia scrive per dire che verrà un Messia e si vendicherà di tutto il male che è stato fatto a Israele. Abbiamo un popolo in esilio, abbiamo un popolo lontano da Gerusalemme, e quindi Isaia scrive dicendo non perdiate la speranza, verrà il momento della vendetta di Dio. Verrà finalmente un Dio con il suo Messia. Occhio, quando si parla di Messia, non è ancora un... Il Messia, l'ho già detto, lo ripeto, Messia è la traduzione italiana e greca di un termine ebraico che è Meshah, che appunto Messia è l'unto, ma è un personaggio storico, è un personaggio non divino, stiamo attenti. Il Messia non ha l'incarnazione di Dio, ecco, capite? Non è una figura metafisica, trascendente, è una persona concreta che ha il compito di rendere presente l'azione di Dio nel mondo. Questo è il Messia. L'unto. Tanto atteso, che mette finalmente le cose a posto. Ecco, i capitoli 34-35 raccontano proprio questo. Verrà questo momento. E allora c'è stato un momento, soprattutto quando Gesù... E poi è anche ciclica questa attesa del Messia che metterà finalmente le cose a posto, questa venuta di colui che realizzerà il giorno del Signore, il giorno della vendetta, e viene tirato fuori ogni volta in cui Israele sta subendo un dramma. Il primo è stato ovviamente la caduta del regno del sud, quindi di Israele. Il regno del nord era già caduto. Con 586-87 abbiamo questa devastazione del Tempio, quindi l'ebreo ha perso tutto, ha perso il luogo della presenza di Dio, ecco. E quindi c'era forte questo aspetto poi al tempo di Gesù c'era l'attesa di un Messia. Guardate che erano tantissimi i falsi i falsi messia che spuntavano come funghi, perché era proprio questa epoca in cui c'era un'altra dominazione, non più babilonese questa volta, ma romana. C'era una tassazione impressionante, c'era una sorta di schiavitù del popolo ebraico sotto la dominazione romana, quindi c'era questo ritorno di questa attesa di un Messia. E quindi ecco perché si torna in sinagoga a rileggere in maniera pressante i capitoli 34 e 35 di Isaia. Quindi dobbiamo credere che Gesù stesso deve aver ascoltato questi passi, perché c'era l'attesa finalmente di un Dio che mettesse le cose a posto. Ma guardate che questa attesa, questo clima apocalittico, poi vediamo cosa vuol dire apocalisse, ma questo clima di attesa, questo clima di un Dio che intervenga, è costante. Ogni volta che succede qualcosa, c'è qualcuno che dice: ma verrà un Dio che metterà le cose a posto, verrà un Dio giusto, verrà un Dio onnipotente, vendicativo, che vendicherà i suoi poveri, che vendicherà chi sta soffrendo, no? No? Capite? Ma perché è umana questa attesa di qualcuno dall'alto. Siamo tutti un po' apocalittici, no? In questo senso. Abbiamo bisogno di finalmente che si riveli un Dio che faccia giustizia. Credo che sia umano, che sia antropologica come necessità. Quando tutto sembra che vada per il verso sbagliato, che tutto si stia disintegrando, quando sembra che le forze del male abbiano la meglio, quando si parla soltanto più di guerra, di violenze, di abusi, di soprusi, no? Ma quando è che ti farai presente? Pensate la grande invocazione di Salmi, no? Ma perché taci? Perché taci? Ma perché non appari finalmente? Ecco, vedete, questo è ciclico, questa attesa. Ecco, i capitoli 34-35 è questo poema apocalittico che Isaia scrive incarnando in fondo le attese del popolo, e che sono tornate anche all'epoca di Gesù, e che tornano in fondo. Allora, gli scrittori apocalittici di ieri e di oggi, perché poi ci sono ancora i predicatori apocalittici, molti preti sono, bastano a certe messe, no? Cioè, sono preti apocalittici. Lo schema che seguono è sempre il medesimo, quello che segue Isaia, che non è mai cambiato. Lo schema è questo, sono quattro passaggi, uno schema fatto di quattro punti. Primo, il mondo, il tempo presente, è un tempo irrimediabilmente corrotto. Stiamo vivendo una valle di lacrime, è un disastro. C'è una forza maligna, sovrumana, che sta rovesciando tutto. L'umanità, con le sue forze, non è più in grado di opporre una controffensiva. Questo è il primo momento. Per l'apocalittico, il momento presente è un momento malato, fatto di gente malata. E l'uomo è malato, perché l'uomo è peccatore, fin da sempre. È corrotto. Questa è l'idea base dell'apocalittico. Isaia se l'aveva bene in mente, ma guardate che è ancora presente questo schema. Secondo punto, attesa di un intervento risolutore. Il Messia, chiamiamolo Messia, ma noi dopo. Non è soltanto ebraico questa attesa, è tipico di ogni grande religione, no? Quindi momento deficitario, attesa di qualcuno da fuori, deve essere da fuori questa risoluzione, perché l'uomo è malato, quindi non può porre azioni risolutrici. Quindi attesa di un intervento decisivo e definitivo di qualcun altro da fuori, quindi deve essere un Dio, ovviamente, che ribalti la situazione, che faccia qualcosa, e quando Dio interverrà sarà un disastro, però disastro in senso etimologico, disastro, gli astri cadono, cade tutto. È un apocalisse, no? È diventato un aggettivo. Se interviene, interverrà in maniera apocalittica. Guardate, apro una parentesi, è interessante che in questi ultimi decenni, guardate i titoli dei film, soprattutto hollywoodiani, lo schema è sempre questo. Situazione negativa, evento catastrofico, l'arrivo di forze aliene. È interessante che si sia fermato, no? Questo tipo. Il cinema è impressionante. Il cinema rappresenta benissimo, fotografa la situazione antropologica che si sta vivendo. Terzo, quindi l'Armageddon in qualche modo, no? Questo scontro tra le potenze del male e le potenze del bene. Quando il giorno del Signore verrà, e quando verrà ci sarà questo scontro su tutta la terra, devastante. Questo ce l'aveva Isaia in mente, ma questo ce l'abbiamo accorto anche noi. Terzo, allora, quindi Dio interviene e interviene con gesti apocalittici, disastrosi, gli astri cadono, quindi è una sorta di una decreazione, se vogliamo. Poi, terzo momento, ecco, questo intervento ha, a un certo punto ha due soluzioni, può essere, è binario, binario. Prima soluzione, ovviamente, chi è che verrà distrutto, frantumato, disintegrato, ridotto in polvere, mandato a patire per l'eternità i più terribili, le più terribili prove, ovviamente i cattivi, i malvagi. Quindi, da una parte, la vittoria divina contro il male comporta la completa eliminazione dei malvagi, causa della corruzione. Cioè, se Dio interviene, i primi a essere fatti fuori sono i malvagi. Questo è lo schema, no? Di sempre. Questo schema ce l'abbiamo in testa, pensate, nel credo abbiamo un rimasuglio di questo, verrà a giudicare i vivi e i morti. E bisogna vedere poi come troverà i vivi e i morti, quando quindi giudicherà i malvagi e li manderà all'inferno, giudicherà i buoni e li manderà in paradiso. Vedete, questo schema è uno schema redentivo, uno schema apocalittico che continua, che non ha nulla di cristiano però, stiamo attenti. Ma questo lo diremo dopo. E poi la seconda parte, secondo esito di questo intervento, appunto il premio dei buoni, la conservazione di chi invece si è sempre mantenuto puro, per loro verrà preparato un paradiso. Adesso noi leggiamo i testi di Isaia, però c'è una cosa simpatica, drammatica in realtà, che Isaia prevede questa punizione e questa benedizione, diciamo, su questa terra, quindi verranno distrutti i cattivi e basta, verranno benedetti i buoni con un paradiso terrestre. Noi cattolici siamo riusciti, i cristiani cattolici, siamo riusciti a peggiorare la situazione, cioè non basta che Dio punisca i malvagi, cioè li punisce per l'eternità. Cioè noi la cattiveria nostra è stata di aver messo anche il dato eterno Infatti il nostro inferno, l'inferno cattolico, è un inferno eterno. Non, cioè, capite, non basta un Dio che intervenga, mette le cose a posto a distruggere i malvagi. Li distrugge e li fa patire per l'eternità. L'eternità per sempre. Beh, cioè, ci voleva una mente perversa, no? Siamo riusciti però, no? E poi Isaia prevede pensava un ambiente paradisico su questa terra. Noi ma no, il paradiso verrà, ma verrà dopo. Avete patito, ma Dio verrà, ma vi preparerà un paradiso. Se vedrete come starete bene per l'eternità. Questa concezione è interessante, questa idea dell'eterno introdotta da noi. Anche perché Isaia non poteva parlare di, non c'è il concetto di eterno nel concetto ebraico, nella Bibbia non, eterno come tempo non esiste, è un concetto greco, un concetto occidentale nostro. Eterno nella Bibbia significa in pienezza, qui, no? Vita piena, vita. Per noi invece abbiamo aggiunto la categoria eterno come tempo, ma del tutto assente nella cultura ebraica. Allora andiamo proprio sul testo. Avvicinatevi nazioni per udire, e voi popoli prestate ascolto. Ascolti la terra e quanto vi abita, e quanti vi abitano, il mondo e quanto produce. Poiché il Signore è adirato contro tutte le nazioni ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti, li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro. I loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri, grondano i monti del loro sangue. Tutto l'esercito celeste si dissolve. Vi parlavo di decreazione, guardate che è un testo poetico, occhio, questa è poesia. Isaia parla con termini poetici, quindi anche quando parla di distruzione, non dobbiamo pensare un Dio che può fare tutto questo, però usa termini poetici, quindi anche iperbolici. Grondano i monti del loro sangue, tutto l'esercito celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro. È il contrario della rivelazione. Rivelare vuol dire aprire, apri. Qui si chiude, i cieli si arrotolano, tutto il loro esercito cade come cade il pampino dalla vite, la foglia vizzita dal fico. È bellissima, è come... Poiché nel cielo si è inebriata la mia spada, ecco si abbatte su Edom, sul popolo che io stermino per fare giustizia. Allora qui siamo nel capitolo 34, la tavola negativa, la tavola, pensate a due tavole, ecco, no? E la tavola della distruzione, la tavola della punizione, dell'intervento di Dio verso i malvagi. Questa è importante. La spada del Signore è piena di sangue, imbrattata di grasso, del sangue di agnelli, di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un sacrificio al Signore di Bosra, un grande massacro nella terra di Edom. Cadono i bisonti, insieme con essi i giovenchi, insieme con tori. La loro terra si imbeve di sangue, la loro polvere si impingua di grasso, poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. Qui abbiamo lo sterminio religioso dei nemici. Ecco, per comprendere dobbiamo capire che Isaia è un uomo antico che usa termini classici, tecniche classiche anche di scrittura, Nell'antichità era prassi diffusa che i vincitori passassero a fil di spada tutti i nemici vinti e distruggessero i loro beni come sacrificio alla divinità del popolo vittorioso. Quindi Isaia è impregnato di questa mentalità, quindi lo recupera. È una ricca simbologia quella apocalittica usata da Isaia e vuole mostrare che l'intervento deciso e decisivo del Signore non è la fine del mondo, ma segna la fine di quel mondo, di quel male. Questo è importante. Edom, vedete che torna questo Edom, e ovviamente è simbolico. Edom era una città particolarmente negativa nella storia di Israele, è il popolo discendente di Esaù, il fratello nemico di Giacobbe, quindi il nemico naturale. Tra l'altro Isaia ha bene in mente che durante la guerra babilonese contro Gerusalemme gli Edomiti si erano alleati con Nabucodonosor, quindi se Isaia voleva avere un'immagine di città da distruggere, di città nemica, pensava a Edom. È un po' come la città cattiva per eccellenza, è la città infernale per eccellenza in questa logica, per questo che viene citata, ma gli diventa un simbolo ovviamente. E poi questa decreazione continua, al versetto 10, non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo, per tutte le generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà, ne prenderanno possesso, e qui ci sono tutti animali negativi, animali impuri, animali tremendi, il gufo, la civetta, l'ibis, il corvo, sono tutti animali impuri. L'uccello, già gli uccelli sono animali impuri, e questo tenetelo presente perché è importantissimo, non c'è nessun romanticismo riguardo gli uccelli nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è sempre un animale impuro l'uccello, questo è, tenetelo presente anche quando Gesù parla degli uccellini del cielo, non sta facendo un momento romantico, guardate gli uccelli del cielo. Perché siamo in una cultura prettamente agricola e il nemico numero uno per un'agricoltura è la semente il problema è la semente da conservare, ma l'uccello si ciba di semente, quindi è il nemico, è impuro, è da tenere lontano. E quando Gesù dice guardate gli uccelli del cielo, anche quelli il Padre mio li nutre, sta dicendo, nutre anche gli animali impuri, capite cosa vuol dire? Si prende cura anche di quelli. E qui cita quelli notturni, il gufo, la civetta, l'ibis, il corvo era per eccellenza l'animale impuro. Egli stenderà su di essa la misura del vuoto, la livella del nulla. Questo versetto è di una poesia impressionante. La misura del vuoto sono due strumenti, livella e questa misura, che sarebbe la sorta di metro, ecco, no? La corda, e sono gli strumenti del muratore, cioè sono strumenti di costruzione. Egli stenderà su di essa la misura del vuoto, la livella del nulla. Di una poesia fantastica. Non ci saranno più i suoi nobili, non si proclameranno più re, tutti i suoi principi saranno ridotti a nulla. Nei suoi palazzi cresceranno le spine, ortiche, cardi sulle sue fortezze, diventerà una tana di sciacalli, recinto per gli struzzi. E qui ricomincia con le bestie. Bestie selvatiche si incontreranno con iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, là si poserà anche Lilith. Che è Lilith? Lilith è una figura, guarda caso, cioè è l'emblema del male. una figura femminile. Ma non è soltanto ebrea, diciamo, semitica come immagine, tutta la cultura mesopotamica, tra cui anche quindi la cultura semitica, tutta la cultura mesopotamica aveva questa figura di Lilith, è la figura femminile che rappresenta il male. C'è una tradizione ebraica che dice che Adamo aveva avuto una donna prima di Eva, ed era proprio lei, Lilith. Quindi nelle religioni mesopotamiche Lilith è il demone femminile associato alla tempesta, portatrice di disgrazia, di malattia, di morte. Là si poserà anche Lilith e vi troverà tranquillamente dimora. Vi si annidera il serpente, è serpente di Genesi questo. Questo apro una parentesi, questa la dice lunga anche sul concetto di donna che questi profeti avevano. Pensate all'idea di donna, cioè rappresentare il male con la donna la dice lunga. Non soltanto la cultura ebraica, ovviamente, la cultura antica. Vi seniderà il serpente, vi deporrà le uova, le farà dischiudere, raccoglierà piccoli alla sua ombra, vi si radoneranno anche gli sparvieri, l'uno in cerca dell'altro. Cercate nel libro del Signore e leggete, nessuno di essi vi manca. L'uno non deve attendere l'altro, poiché la bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna. Egli ha gettato per loro la sorte, la sua mano ha diviso per loro la terra con la corda, la possederanno per sempre, l'abiteranno di generazione in generazione. Però poi c'è l'aspetto positivo. La tavola positiva. Quindi verrà il Messia. Verrà questo uomo mandato da Dio, che incarna Dio nel senso che rende presente Dio, che metterà le cose a posto. E cosa farà invece per i figli di Israele? Cosa farà per i buoni? Cosa farà per i giusti? Cosa farà per il suo popolo? Il capitolo 35. Quindi, il giorno del Signore è giunto, dice Isaia. Quindi quando verrà il giorno del Signore, il giorno della vendetta, il giorno del giudizio, quando verrà finalmente la manifestazione di Dio, detto giorno del Signore, adesso vediamo cosa succederà. Per una parte si rallegrino invece il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Carmelo e Saron sono due parti, il Carmelo è un simbolo, come Edom è il simbolo dell'inferno, questo è il simbolo di una città lussureggiante, di bellezza. Il Libano, sapete, nella Bibbia è il luogo lussureggiante per eccellenza, sono famosi i cedri del Libano, no? Gli alberi più alti erano in Libano, no? Cosa abbiamo fatto del Libano? Ecco. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio, irrobustite le mani fianche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Si sta riferendo in questo contesto preciso ai lontani, cioè ai deportati in Babilonia. Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina, e vi viene a salvarvi. Questo è importante. E quando giungerà, cosa succederà? Concretamente, cosa succederà? Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora il zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si traiavano gli sciacalli diventeranno canneti, giuncaie, ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti, su di essa ritorneranno riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Allora, penso che abbiate già capito dove andiamo a parare. Matteo sta riempiendo di contenuto una festività importantissima, quella di Rosh Hashanah, dove si sta leggendo con fervida fede Isaia, perché si sta percependo che il Messia deve giungere, sta giungendo. E Matteo dice, è vero. Anzi, io vi dico di più, è giunto il Messia, adesso ha un nome, Gesù di Nazareth. Io l'ho conosciuto, noi l'abbiamo conosciuto. E quindi il giorno del Signore preannunciato da Isaia è avvenuto, il giorno di vendetta è venuto. Il giorno della tanto atteso del giudizio è giunto. Tra l'altro, e qui aggiungo una cosa, nell'Antico Testamento, soprattutto nel profeta Elia, e Malachia che lo dice, ma il profeta Malachia, ma Elia, è invalsa un'altra verità. Qualora il Messia fosse giungesse, ecco, qualora il Messia giungesse, questo Messia sarebbe stato preannunciato da un personaggio. C'era qualcuno che aveva che doveva preannunciare la venuta del Messia. E come l'avrebbe preannunciato? Con un suono di strumento. Quindi vi ricordate Levitico lo ha detto anche con suono di tromba, ma non era tromba, è lo shofar. Lo shofar è un lungo corno d'ariete che viene ancora oggi suonato nel giorno di Rosh Hashanah, che preannuncia l'arrivo del Messia. Quindi nell'Antico Testamento è invalso l'idea, l'immagine che il Messia sarebbe stato preannunciato da un uomo che è stato identificato con Elia. Malachia scrive, capitolo 3, versetto 23, ecco io invierò, dice Dio, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Ora, Marco e non Matteo, Marco che scrive prima di Matteo, ricapitolo soltanto, le date sono importanti, Marco scrive il suo Vangelo intorno al 70-72 avanti Cristo. Scusate, dopo Cristo. Matteo scrive 10 anni dopo Matteo, quindi scrive intorno all'80-82 dopo Cristo. Luca scriverà 10 anni dopo, Giovanni 10 anni dopo. Marco, che è il primo a scrivere, fa un'operazione grandiosa. Presenta il Battista come il nuovo Elia. E qual è il compito del Battista per Marco? Preparare la strada a Gesù. Vedete, nell'Antico Testamento il Messia sarebbe giunto e avrebbe avuto un uomo chiamato Elia a preannunciarlo. per Marco il Messia è giunto, ovviamente non è Elia, ma ha un altro nome, Giovanni il Battista. E come viene presentato Elia nell'Antico Testamento? Vive nel deserto, si veste con peli di cammello e mangia miele. Marco cosa dice di Giovanni Battista? Vive nel deserto, si copre di peli di cammello e mangia miele selvatico. Il Battista è un'immagine, capite? Con il compito di aprire la strada al Messia, a Gesù di Nazareth. Voce di uno che grida nel deserto. Voce. Si realizza Malachia. Voce di uno che grida nel deserto. Ora Matteo segue Marco in tutto. Matteo scrive Marco e dice: il giorno del Signore è arrivato. Ha un nome, il Messia ha un nome, Gesù di Nazareth. È stato anticipato dalla voce, non dello shofar, ma di uno che grida come lo shofar, ed è stato Giovanni il Battista. Quindi si sta realizzando Isaia 34-35. Allora, in sinagoga viene letto Isaia 34-35. Allora, contestualizziamo, siamo in sinagoga. Gesù ormai è morto da decenni magari. Tenete conto che la predicazione orale dura 50 anni. Tra Gesù morto e il primo testo che abbiamo, prendiamo Marco, sono passati decenni di predicazione orale, di orale, cioè c'è gente che sono i discepoli di Gesù che predicano in sinagoga e dicono queste cose. Stiamo ascoltando Isaia, adesso noi vi diciamo, perché l'abbiamo frequentato Gesù di Nazareth, che il Messia è giunto, il Messia è giunto. Però qui lo smacco, il grande smacco. Isaia non ha visto tanto bene, perché Isaia dice che, l'ha detto nella prima tavola, 34, qualora il Messia fosse giunto, il giorno del Signore fosse giunto, i primi a essere distrutti, disintegrati, sarebbero stati proprio i malvagi, i cattivi. Avrebbe fatto piazza pulita degli impuri, nessun impuro, no, percorre da quella strada, quindi gli impuri. Perché non ha visto bene? Perché loro, i discepoli dicono: ma è giunto Gesù di Nazareth, ma non è successo nulla di questo, non c'è stata nessuna decreazione, non c'è stata nessuna distruzione. Però si è compiuta la seconda tavola di Isaia. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, scaturirà acqua. Allora capite cosa c'è dietro, qualcosa di grande, qualcosa di grande. Matteo dice: sì, il Messia, Gesù è arrivato, il Messia è giunto, ma per quello che abbiamo visto non c'è stata nessuna distruzione. Giovanni il Battista, che tra l'altro è il Vangelo di oggi, lo diremo durante l'omelia, ma il Vangelo di oggi ci presenta un Battista che ha aperto la strada, no? E il nuovo Elia che apre, però anche il Battista è stato un uomo fortemente impregnato di cultura apocalittica. Anche lui diceva: razza di vipere, convertitevi, perché arriverà il Messia, sta arrivando, e state certi che i primi a essere fatti fuori sarete proprio voi, razza di vipere. Dio che sta arrivando col suo Messia ha già la falce alla base degli alberi, siete voi gli alberi, e siete pronti a essere, fate gesti di conversione, perché guardate che se non vi convertite sarete fatti fuori, sarete falciati, predicazione, no, di tutti i preti, no, ancora oggi. convertitevi, no? Ricordati che devi morire, no? questa visione apocalittica che continua. Ecco, Matteo ci ha detto, ci dice, che il Messia è arrivato, ma non è successo nulla di questo. Non è successo nulla di questo. Si sono realizzate però 10 splendidi miracoli, le guarigioni. Allora capite perché proprio nel giorno di Rosh Hashanah, perché proprio in questa festa, Matteo mette lì il racconto dei suoi 10 miracoli, o se vogliamo delle 10 guarigioni? Proprio per questo, perché in questo giorno si sta esaltando Isaia 34-35. 34 non si è avverato, ma si è compiuto Isaia 35. Perché Dio è soltanto il Dio dei vivi, è il Dio della vita, è il Dio del bene, è il Dio che li mette in piedi. Allora, il giorno del Signore è giunto, sì, il giorno del Signore, però non come predicava il Battista, non come predicava Isaia, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Adesso Matteo ha il compito di far vedere, racconta di come c'è stato un amore che ha rimesso in piedi, che ha guarito, che ha ridato vita. E gli impuri, e i maledetti, e gli sporchi, quelli che dovevano essere fulminati, questo sdegno, che fine ha fatto? Niente, perché Dio non si può sdegnare. Il Dio di Gesù non può punire, il Dio di Gesù non può polverizzare, perché Dio non ha figli da perdere. Dio non ha figli da perdere. E, proprio in Israele, proprio durante il nostro viaggio, c'è una tappa che abbiamo saltata perché non c'era tempo, non peraltro. E il campo dei pastori, no? Si va a Betlemme e poi c'è questo campo dei pastori, no? E c'è questa storia dei pastori, voi sapete, viene raccontata da Luca, che i pastori fanno la guardia loro gregge e l'annuncio viene fatto proprio, no? Merita magari essere letto questo passo di Luca, perché vi dice qualcosa di questa mentalità apocalittica che girava anche al tempo di Gesù, ovviamente. C'era il Battista, era intriso, ecco, era un uomo di Apocalisse. E Luca a un certo punto dice,
che versetto?
Siamo al capitolo 2 di, posso prendere, Luca 2, Gesù nasce, i visi dei pastori, quindi Gesù, scusate, Luca 2, 8, c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottavano all'aperto. C'è un angelo del Signore, si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Sono passi che abbiamo appena letto perché abbiamo attraversato il Natale. Però c'è un'annotazione importante di Luca. Dice, essi, i pastori, furono presi da grande timore. Perché? Da grande paura, perché? Avranno mica avuto la coscienza sporca? E come? I pastori, al tempo di Gesù, erano dei maledetti, erano dei paria a livello sociale, cioè proprio l'infima parte sotto ancora i soldati. Perché? Perché erano colti, più delle volte per vivere dovevano rubare, perché non potevano sopravvivere con il loro lavoro. E poi dovevano far la guardia animali impuri, quindi erano impuri perché ladri, erano impuri perché guardiani di animali impuri. Quindi proprio pensate alla categoria della purezza, no? Della purità, in ambito semitico, quindi dovevano stare fuori dal villaggio, stare fuori dalla famiglia, stavano lunghi periodi lontani proprio dalla loro famiglia, non potevano avvicinarsi al tempio perché erano impuri, Dio non avrebbe mai potuto guarirli perché... Ma stando in Isaia 34, fosse arrivato il giorno del Signore, e qui è avvenuto perché è il giorno della nascita, no? Qui questo è il giorno del Signore. I primi a essere fregati, cioè proprio inceneriti, impolveriti, sarebbero stati loro, secondo Isaia, capite? Per questo che probabilmente loro conoscevano le scritture, questi pastori, ecco perché avevano grande timore. Avranno detto, qui siamo panati, basta, ormai è fatta. Ma l'angelo dice, ma l'angelo disse loro, non temete, non abbiate paura, è vero che c'è scritto così nelle scritture, ma io vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi, bellissimo, oggi per voi, proprio per voi che avete sempre pensato che fosse comparso il Dio dei cieli, ecco, voi ne avreste pagate per prima le conseguenze. E invece non è successo, capite? Oggi è nato per voi. Quindi è importante questo, perché sono ovviamente queste guarigioni, sono simboliche. E allora facciamo il secondo passo. Guarda solo l'ora, guarda. Inizia che è tardissimo. Dai, ancora 2 minuti, ce la fate? No, però ritenevo che fosse importantissima questa, no, guarda, non riusciamo a entrare in questa, perché altrimenti pensiamo che Gesù guarisca così, ma che brava. 2 cose sui miracoli, sulle guarigioni. Allora, cerchiamo di rispondere a questa. Le guarigioni di Gesù sono realmente accadute? Cioè, Gesù ha guarito effettivamente li ha rialzati, ha guarito muti, ha guarito sordi, ciechi, ha risuscitato. Io spero che arriviate da voi ad una risposta, anche in base a quello che abbiamo detto. Io vi faccio soltanto notare questo, in Matteo, visto che ci stiamo parlando di Matteo, per 8 capitoli, siamo all'ottavo capitolo, per 8 capitoli non fa alcun riferimento ai cosiddetti miracoli di Gesù. Spuntano d'improvviso. 8 capitoli sono tantissimi. Primo dato. Secondo, Paolo è morto nel 64. Paolo, in tutte le sue lettere, tra quelle spurie e quelle autentiche, sapete che sono soltanto 7 le lettere autentiche di Paolo, in tutte le sue lettere non fa mai un accenno a una guarigione o a un miracolo di Gesù. Per cui il miracolo entra nella letteratura evangelica circa 42 anni dopo la crocifissione di Gesù, quando Marco scrive, abbiamo detto, intorno al 70, 72 dopo Cristo. Allora, facciamo un'ipotesi, io ve la lascio soltanto come ipotesi. Da dove sono nate queste guarigioni? Abbiamo visto, nell'Antico Testamento, qualora il Messia si fosse fatto presente, si sarebbe compiuto segni prodigiosi, soprattutto per i più disgraziati. Isaia, l'abbiamo letto. Quindi le guarigioni sono il segno teologico dell'avvento del giorno del Signore. Vi ricordate, e questo è importantissimo, quando il Battista, ormai in carcere, manda i suoi discepoli a dire: ma sei tu il Messia? Cioè, sei tu che incarni finalmente il giorno del Signore? Come risponde? Gesù non dice: sì, sono io. Andate e riferite quello che vedete. I ciechi riacquistano, e cita Isaia. Allora, per dire, certo, Isaia ha detto che qualora fosse giunto il giorno del Signore, si sarebbero verificate queste cose. Adesso andate e si sono verificate. E dite soltanto questo, no? Quindi, le guarigioni di Gesù, che compaiono tardissimo, sono racconti teologici per dire che Gesù incarna, è l'evento, è il giorno del Signore, è il Messia finalmente apparso agli occhi del mondo. Però dobbiamo sapere che soltanto chi sta frequentando la sinagoga da ebreo, quando ascolta queste cose, va subito a Isaia 34-35 e dice: ma certo, no? Se Matteo sta dicendo queste cose nel suo capitolo 8-9-10 è perché sta pensando a Isaia 34-35. Per noi ebrei è normale. Il problema è quando non ci sono più ebrei che ascoltano e non conoscono più Isaia, non conoscono più quella storia, quindi dicono, quando sentono Matteo parlare di miracoli, dicono: allora li ha fatti veramente, capite? Inoltre, secondo ipotesi, Gesù, abbiamo visto in Matteo, l'impianto di Matteo è sempre il medesimo: Gesù è più di Mosè, è più di Elia, è più di Giosuè, è più di Eliseo. Ora, visto che Mosè, Elia, Giosuè e Eliseo hanno fatto miracoli anche grandi, hanno risuscitato anche morti, Gesù deve fare almeno altrettanto. Gesù è più di loro. Ecco perché è necessario mostrare che Gesù ha fatto più miracoli di loro, visto che Gesù è più di Mosè. E chi li ascolta questi episodi sa chi è Mosè, sa chi è Elia, sa chi è Gesù, sa chi è Eliseo. Sono ebrei formati, impregnati di quella cultura, quindi sanno benissimo queste cose. Il problema è sempre dopo. Un Gesù, ad esempio, questo non è una guarigione, ma è un miracolo della natura. Gesù moltiplica pane e pesci. Per un greco, per un non ebreo, dice: allora Gesù ha moltiplicato veramente pane e pesci. Un ebreo dice: ma no, ma Mosè ha dato la manna nel deserto. Gesù è più di Mosè. Mosè spalanca le acque, Gesù cammina sulle acque, Gesù è più di Mosè. E avanti così. Per un ebreo è naturale, per un greco no. Ora Matteo segue una sequenza precisa dell'attività miracolosa di Gesù: purificazione del lebbroso, guarigione del servo del centurione, guarigione della suocera di Pietro, esorcismo, guarigione del paralitico, risurrezione della figlia di Gairo, guarigione dell'emorroista, guarigione a due ciechi, guarigione di un sordo. Questo è soltanto nei capitoli 8, 9 e 10 di Matteo, che Matteo rivisita. Stiamo attenti, tutte queste guarigioni sono già avvenute, si sono già compiute nell'Antico Testamento. Non c'è nulla di nuovo. A volte siamo proprio delle fotocopie. Però, capite, l'intento teologico è grandioso. A dire che il Messia è finalmente giunto in maniera definitiva nella persona di Gesù di Nazareth, e poi con l'intento di dimostrare che Gesù è il più di tutti questi personaggi che hanno già fatto miracoli. Prima erano divisi tra Mosè, Elia, Giosuè e Eliseo, adesso tutti incarnati nella figura di Gesù. Gesù, tra l'altro, c'è una guarigione che vedremo oggi pomeriggio, se riusciamo, che è molto importante, che è la guarigione del servo del centurione. È una guarigione importante, Matteo la ricorda, perché per Matteo è un chiodo fisso questa, di guarire anche i lontani. Matteo ha questa visione del Dio con noi, che continua a ribadire, il Dio con noi, ma con tutti noi, anche con i lontani, non soltanto con per il popolo di Israele. Dio interviene, Dio è l'amore che guarisce, che rialza, che abbraccia, che ristabilisce, è l'amore che non fa eccezioni di persone. Ecco, questo è il chiodo fisso di Matteo. Se Gesù incarna l'amore di Dio è per tutti, ma veramente per tutti. Anche per gli impuri, anche per gli sbagliati, anche per i lontani, anche per i non ebrei, anche per i delinquenti, anche il servo di un centurione che era, pensate agli occhi di un ebreo, pensare che Gesù abbia guarito il figlio di un centurione che è simbolo della schiavitù in particolare. Stanno soffrendo da morire gli ebrei sotto il dominio romano. E Gesù va a guarirgli un servo. A dire che Dio non può fare preferenza di persone. Dio non può fare preferenza di persone. Dio non guarisce i buoni. Isaia 34. Capite? Non distrugge i cattivi, non polverizza i perversi. Dio è l'amore che cade su tutti. E infatti lo ribadisce, già l'abbiamo visto nel capitolo 5, nel discorso della montagna. Gesù, il Dio di Gesù è un Dio che fa cadere il suo amore a pioggia, sui delinquenti, sui santi, sui buoni, sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, dice Matteo 5. E Luca 6 sui malvagi. Ecco, questa è la bella notizia, sui malvagi. C'è un amore che abbraccia anche i malvagi. Ecco, tutto questo Gesù racconta, o meglio, Matteo racconta nella festa di Rosh Hashanah, Capodanno. Ed è bello che noi analizziamo tutto questo nel nostro Capodanno, noi siamo all'inizio di un anno, in cui vogliamo fare questo cammino di adultità, però richiede uno sforzo, anche uno richiede un grande sforzo intellettuale, anche di studio, se no rimaniamo sempre infantili, sempre infantili. Allora io nel pomeriggio cercherò di riprendere queste guarigioni per dire che dobbiamo fare un passaggio ulteriore. Il passaggio è questo, cioè non è Gesù ha rialzato i paralitici? Io non credo. Come non ha guarito i sordi, come non ha guarito, non ha aperto gli occhi ai ciechi, no? Questi sono racconti fortemente teologici, abbiamo visto tutto il background. Ma io credo che Gesù continui a rialzare i paralitici, ma non quelli fisici. E neanche non può aprire gli occhi ai ciechi, perché Dio non può aprire gli occhi ai ciechi. Dio non fa miracoli. Però vorrei condurvi da oggi pomeriggio, poi tutta la prossima volta, a come i miracoli continuano a esistere, perché in questa forza, in questo amore, vivendo da Dio, vivendo secondo Gesù di Nazaret, cioè vivendo secondo il bene, questo amore che fa crescere, questo amore che ha. E questo, se tu cominci, Gesù ci sta dicendo semplicemente nel Vangelo, che se tu cominci a incarnare l'amore, anzi tutta la tua vita da paralitica che striscia a terra perché non ti sei mai sentito degno, non ti sei mai sentito all'altezza, puoi rialzare la testa e puoi cominciare a camminare. Questi sono i paralitici che si rialzano. Ci sono persone che non hanno mai coraggio di aprire bocca in un'assemblea, magari neanche in famiglia, perché fin da piccoli è sempre stato detto loro che le cose che avrebbero detto sarebbero state delle stupidaggini. E Gesù ha aperto la bocca anche delle donne, di quelle che non avevano il diritto di parlare. Gesù le ha fatte parlare. Ha fatto parlare una samaritana a mezzogiorno in un pozzo, ha fatto parlare l'emorroissa che perdeva sangue perché probabilmente schiacciata da un potere maschilista. Questi sono i miracoli di Gesù. Quindi e l'amore che fa, no? questo bene, questo amore che Gesù ha insegnato, ci ha lasciato, ci fa compiere continui miracoli. Allora noi analizzeremo tutti i 10 miracoli proprio per scoprire che continuano a avvenire i miracoli, no? Continuano a avvenire le guarigioni, ma non quelle fisiche, perché noi siamo natura, noi facciamo parte di natura che fa la sua strada, anche gli alberi si ammalano, anche le rocce si spaccano, quindi non, Dio con la nostra natura non ha nulla a che fare, in qualche modo. Ma noi abbiamo il potere di vivere in un certo modo questa nostra natura. E possiamo guarirci in qualche modo, possiamo rialzarci, possiamo aprire gli occhi, possiamo gridare, possiamo risuscitare, risorgere. Ma di questo poi ne parliamo nel pomeriggio. Quindi Matteo 8, cominciamo a leggere le guarigioni di Gesù, tenendo conto però di tutto il sostrato, tutto il background di questa mattina. Ma prima di iniziare a leggere, dobbiamo fare riferimento al capitolo 10. Al capitolo 10 abbiamo l'invio dei discepoli, dei 12. Se voi leggete Matteo 10, 1 seguenti, vi leggo soltanto l'inizio: chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi degli apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro. Allora noi abbiamo, e questa è una cosa che colpisce, abbiamo tra virgolette la costituzione della Chiesa molto tardi, capitolo 10. Gesù chiama a sé i suoi, costituisce un gruppo che diverrà verrà chiamata Chiesa, ecco. Questo gruppo di persone ha una finalità ben precisa: essere mistero e ministero di consolazione alle genti. Cioè Gesù manda i suoi, manda la Chiesa, manda noi nel mondo con un intento ben preciso: consolare, cioè, se vogliamo dire in un altro modo, essere manifestazione, rivelazione del vero volto di Dio. Allora, in Matteo volessimo definire cos'è la Chiesa, chi è la Chiesa in Matteo? La Chiesa è essenzialmente prolungamento del cuore di Dio. Che ama e guarisce. C'è una definizione di Chiesa molto bella di un teologo ortodosso, Bargev. Bargev dice: cos'è la Chiesa? È la comunità degli uomini trasfigurati dalla bellezza. E la bellezza che cos'è? La bellezza non è altro che l'amore rivelato. dove c'è l'amore, lì c'è la bellezza.
Come si scrive
B, Bologna, Empoli, Roma, Domodossola, J, Ancona, Empoli, Verona. Berger. Allora, Gesù costituisce i suoi e li manda a guarire e a consolare. Attenti! Mai ad insegnare. E tantomeno ad ammaestrare. È interessante notare che nella versione precedente all'attuale, questa che noi leggiamo in italiano è la versione del 98, la versione precedente, quella del 70, della 74, la versione precedente, aveva ancora Gesù che manda ad ammaestrare, ma non è un verbo che esiste in greco, il verbo non è ammaestrare. Ad annunciare sì, ma non a insegnare. La Chiesa non è lì per insegnare niente a nessuno. Però annunciare il Vangelo significa proprio annunciare, cioè annunciarlo con la vita, ecco, questo è importante. Gesù quindi Matteo 10:2 chiamò i dodici, diede potere sugli spiriti impuri per scacciarli, guarire. In Matteo 9, il capitolo precedente, Gesù vede le folle e ne sentì compassione, interessante, ne sentì compassione. Questo verbo è un verbo che traduce proprio un termine greco che significa l'abbiamo già forse visto la scorsa volta, è proprio il verbo materno, è un verbo materno, nel senso che la donna per il proprio figlio sente proprio questo sconvolgimento interiore delle viscere, splachnon in greco, questo sconvolgimento delle viscere interiori, questo è il movimento materno, sente questo sconvolgimento delle viscere, a dirci che Gesù dinanzi alle folle, e sono folle affamate, sono folli, folle esangui, malate, stanche, finite, dice il versetto 36 di Matteo 9. Gesù di fronte a queste folle non ammaestra, non sgrida, non moralizza, ma prova compassione e guarisce. Capite? Gesù di fronte a questo mondo, pensate quanti disgraziati, quanti delinquenti, quanta gente che avrà fatto fatica, quanta gente impura, chissà cosa aveva di fronte, e Gesù cosa fa? Si ferma e guarisce, non giudica. Non ammaestra, non sgrida nessuno, non fa il moralizzatore. Prova compassione, cioè si fa compagno di viaggio, sta accanto, accoglie nella loro totale oggettività, nella loro inimicizia. Allora la Chiesa deve solo fare questo, dice Matteo, è inviata per questo, a vivere ciò che ha vissuto Gesù, la Chiesa che non giudica, la Chiesa che non condanna, la Chiesa che non rimprovera. ma abbraccia, abbraccia, risana. Questo dovrebbe essere il compito della Chiesa. Quindi la Chiesa non è chiamata ad avvicinarsi alle persone nella loro debolezza, appunto per rimproverare, ma solo per amarle. E occhio, come ha fatto Gesù, amare non significa giustificare. Questa è una cosa che purtroppo non riesce a passare dopo 2000 anni ancora. Noi crediamo che amare significhi giustificare il male, no. Amare significa amare e basta. Non significa neanche approvare il male che hai fatto, significa soltanto amare. Alda Merini, ne approfitto per dire, martedì sera al ciclo dei lettori a Torino. E facciamo questa serata su Alda Merini, e una donna che ha amato la Chiesa a suo modo, ecco, no? Che forse la Chiesa non ha amato Alda Merini, ecco, non è stato un amore reciproco. E Alda Merini ha una frase bellissima, dice: Gesù è una mano che ti prende le viscere e ti fa partorire. Ecco, questa dovrebbe essere la Chiesa. La Chiesa è una mano che ti prende le viscere e che ti fa partorire. La Chiesa è solo per la vita, è solo per far sbocciare, soltanto per rimettere in piedi, ecco. Ma questo lo diceva già Bonhoeffer, no? Dietrich Bonhoeffer diceva: un divino cui non corrisponda una fioritura dell'umana non merita che adesso ci dedichiamo. Non ci interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Quindi una chiesa che non ti permette di fiorire, che non ti prende le viscere, che non ti fa partorire, che non ti porta a sbocciare, una chiesa che non ti fa rinascere, lascia perdere, vai via. Perché stare in una chiesa fatta di cadaveri? Perché i nostri giovani se ne vanno? Fanno benissimo, sono ragazzi intelligenti. Perché stare in una chiesa dove c'è soltanto giudizio, dove c'è soltanto noia, dove c'è soltanto sapore di cadaveri? Un divino cui non corrisponde una fioritura dell'umano non merita che adesso ci dedichiamo, dice Bonhoeffer. Ecco, Gesù di Nazareth, e quindi la Chiesa, cioè la comunità degli amici, affascinati da questo uomo, ecco, Gesù è l'uomo compiuto secondo il cuore di Dio che ha operato nel mondo soltanto per far fiorire l'umano. E Gesù dice: adesso voi potete fare cose più grandi di me. Quindi è significativo che la Chiesa venga, tra virgolette, costituita, nasca dopo 10, simbolico, 10 momenti di guarigione, di umanità impressionante di Gesù di Nazareth. C'è Giovanni Giorgis, è un grande biblista, anche lui purtroppo allontanato, quando è stato allontanato dall'insegnamento negli anni, penso, 60-70, e relegato in un paesino, nel Cuneese. Giovanni Giorgis. Lui amava dire: fai come Dio, diventa uomo. Fai come Dio, diventa uomo. Ecco, l'umanizzazione, umanizzare, diventare pienamente se stessi, venire alla luce di sé, questo è il compito di ciascuno, il compito della Chiesa, il compito di questa umanità che segue il Nazareno. Allora vediamo questo percorso, adesso iniziamo questa carrellata di miracoli, di guarigioni. Poi ovviamente non li esauriamo tutti i 10 oggi pomeriggio, ma dedichiamo l'incontro prossimo di febbraio ancora a questo mondo. Il primo che, di cui ci fa memoria Matteo è il lebbroso. Siamo al capitolo 8, versetti 1 a 4, leggo soltanto questi versetti. Scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Gesù tese la mano, lo toccò, dicendo: Lo voglio, sii purificato. Subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Ora guardati bene dal dirlo a qualcuno, va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. È necessario rifarci un passo di Esodo, Esodo 32, versetto 27-28. Allora, cosa fece Mosè quando scese dal monte sul quale Monte Yahweh diede, consegnò le tavole della legge? Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della testimonianza. Tavole scritte su due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Poi, Mosè ha una brutta scoperta perché scende e scopre il suo popolo ormai pervertito. Dice il Signore, Dio di Israele: Ciascuno di voi tenga la spada al fianco, passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra, uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio vicino. I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa 3.000 uomini del popolo. Allora Mosè disse: Ricevete oggi l'investitura del Signore, ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro il fratello perché oggi egli vi accordasse la benedizione. Allora, Gesù è più di Mosè per Matteo. Gesù era salito su un monte, il monte delle Beatitudini, e lasciò al suo popolo non come Mosè delle tavole da osservare, ma diede le 8 Beatitudini. Matteo gioca su questi paralleli, eh? Gesù è più di Mosè. Abbiamo visto la scorsa volta, Mosè salì su un monte, riceve da Dio tavole pesanti, una legge pesantissima da far osservare. Chi non la osserva verrà distrutto, ma chi la osserva verrà premiato. Gesù cosa fa in Matteo? Essendo il nuovo Mosè, sale anche lui su un monte, il monte delle Beatitudini, non riceve da Dio delle tavole, non riceve leggi, non dà leggi, ma lascia le 8 beatitudini. Cosa sono le 8 beatitudini? Non cose da osservare, ma ciò che Dio compie a favore degli uomini. Capite il passaggio? Non più quello che l'uomo deve fare per il suo Dio, la legge, ma ciò che la rivelazione di ciò che Dio fa per il suo popolo. È il contrario, è totalmente altro. Non più la religione, il fare per Dio, ma è ciò che Dio compie a favore dell'uomo. Sul monte Mosè lascia parole prescrittive, cosa fare e non fare. Questa è tipica di ogni religione, la prescrizione. Io ti dico cosa devi fare e cosa non fare. Catechismo, quello odierno. Capite questa mentalità continua? Cosa devo fare per? Osserva. No, questo non è più cristianesimo. È finita. Gesù lascia parole descrittive, non prescrittive. Racconta di come Dio ama ciascun uomo nella sua povertà, nella sua sofferenza, nel suo pianto, nella sua sete di giustizia, le beatitudini. Se ti trovi in quella situazione, sappi che c'è un Dio che ti raggiunge, ti riempie, ti accoglie, ti abbraccia, ti fa crescere. Capite la differenza? Non quello che devi fare, ma ciò che Dio sta compiendo in te. Questa è la rivelazione. Non più parole prescrittive, ma parole descrittive. In Esodo 19 abbiamo Mosè appena sceso dal monte riceve un comando. Dio dice: fisserai per il popolo un limite, la legge, tutto attorno dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Gesù scende dal monte, siamo al capitolo 8, è appena finito il discorso delle beatitudini, quindi è finito, diciamo, il lungo discorso della montagna. Gesù scende dal monte, non mette nessun limite, ma cosa fa? Abbraccia un lebbroso, tocca un lebbroso. Il lebbroso chi era? Era il paria per eccellenza. Era l'impuro che doveva stare oltre il limite. Capite? Altra differenza impressionante. Gesù rivela un Dio per il quale non c'è più limite. Non c'è più differenza, non c'è più lontananza. La legge propria di ogni religione, ma di ogni religione, la legge, parole prescrittive, devi fare, non devi fare, creerà sempre separazione. La legge divide, ma certo, la legge farà i buoni e farà i cattivi, capite? È così. Metti la legge e tu dividi chi riesce a osservarla e chi non riesce a osservarla, chi la ottempera e chi la disobbedisce. Con la legge nasce il peccato, dice Paolo. Se dai la legge, nascerà il peccato. Perché cos'è il peccato? Il peccato è l'infrazione della legge. No? Questo circola ancora nel cristianesimo. Che cos'è il peccato per il cristiano medio, diciamo? Il peccato è l'infrazione di una norma, è l'infrazione di una legge. Dovevo fare, non l'ho fatto, mi spiace, ma adesso pago. La legge crea differenze, la legge crea i puri e gli impuri, i santi e i reprobi, i buoni e i cattivi. Crea fossato. La legge è diabolica, perché diaballo, il diavolo è separatore. Capite perché Gesù non lascia mai una legge? Capite perché la legge non è la categoria di Gesù di Nazareth? Gesù lascia soltanto il comandamento dell'amore, e l'amore non separa, l'amore non divide, l'amore sana, risana, riavvicina, guarisce, non fa distinzione. Pensate l'inno alla carità, l'inno all'amore di Paolo. Prima Corinzi, quindi 13. Allora Gesù è venuto a dire, Gesù di Nazareth è venuto a dire che l'uomo non è più definito, descritto dall'obbedienza o meno ad una norma, non è più definito da una morale. Questo è importantissimo. Gesù è venuto a dire che l'uomo non può essere definito da una morale. Io so che si fa fatica a entrare in questa logica, ma dobbiamo entrare. Agli occhi di Dio non sarà mai un'etica a dividere gli uomini. Non è perché ci comportiamo bene o male che siamo differenti di fronte a Dio. Non è perché siamo obbedienti o disobbedienti, cristiani o atei, agnostici o quelli che frequentano. Agli occhi di Dio l'umanità non si divide in quelli che vanno a messa e quelli che non vanno, quelli che pregano e quelli che non pregano. Capite? È finita questa distinzione, perché non è la legge, capite? Non è l'appartenenza che fa la differenza. L'uomo agli occhi di Dio è prezioso a prescindere, sta al di là del bene e del male. E Gesù ha cercato di far passare tutto questo, ma ha fatto una fatica incredibile. Ma certo, perché era una cultura dove la legge era discriminante, l'osservanza era tutto. L'ottemperanza, la precettistica era tutto, ma Gesù ha cercato di dire no, ma non è così, state attenti. Luca 15, la parabola del figlio del prodigo, ha cercato di dire qualcosa, ma non ce l'ha fatta con quella bellissima parabola. L'ottemperante era il figlio maggiore, capite? Ma non è uscito bene il figlio maggiore nei campi, lui lavorava. Lui era nei campi a cercare di compiere alla perfezione 613 precetti, 613. Lavorare nei campi ha questo significato, no? Ottemperare la legge. E abbracciare è stato, ad essere abbracciato è stato l'altro, il disgraziato. Perché c'è un amore che abbraccia a prescindere, capite? Detto in altre parole, Gesù ciò che non può accettare è che ci sia un gota di persone, i sacerdoti del Tempio, i religiosi, i preti, oggi, preposto ad esercitare il potere di affermare ciò che va e ciò che non va fatto, a dire fin qui è lecito, mentre da qui in poi non è più lecito. Gesù non può accettare che ci sia qualcuno a capo di un'istituzione che si arroghi il diritto di tacciare l'altro di bontà o cattiveria e quindi di additarlo e di allontanarlo in nome di una legge, che è sempre alla fine una legge fatta da uomini. Matteo 15 dirà: invano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti degli uomini. E noi ancora oggi, in nome della legge, spacciata per legge di Dio, dividiamo le persone in buone e cattive, in sani e malati, puri e impuri, regolari e irregolari. Regolari e irregolari, sono parole che noi usiamo ancora nella Chiesa queste. Ci sarà un motivo allora perché la prima guarigione è di un lebbroso. Il lebbroso era niente, era un morto vivente. Per la legge dice: sei lebbroso, sei fuori dal consesso umano, sociale, divino. Tu sei un morto che cammina, e quando ti avvicina un villaggio suona la campanella perché almeno gli altri possano allontanarsi. Capite la legge divina? La legge crea segregazione, allontana. Ecco, con Gesù non abbiamo neanche più vicinanza e lontananza, abbiamo la rottura tra sacro e profano. Con Gesù non esiste più sacro e profano. Gesù ha rotto il muro di divisione che era fra mezzo, ha rotto, non ci può essere un qualcosa, ma neanche una legge divina, dice Gesù, può dividere gli umani. L'umano e basta, c'è l'umanità e basta. Un umano che è impastato di bellezza e bruttezza, cattiveria e bontà, e siamo impastati di cielo e di terra, di cielo e di terra. E Dio abbraccia anche la terra e bacia anche il cielo. In questa guarigione Gesù ha tolto di mezzo la causa della segregazione del lebbroso. Guardate che la lebbra era, ed è, perché esiste ancora la lebbra, purtroppo, la lebbra è una malattia della pelle, e la pelle è l'organo della relazione. La pelle è l'organo della relazione. Questo non è un malato di, cioè lebbra, capite perché dobbiamo andare oltre? Questo è un malato di relazione, è un malato relazionale. Quanti lebbrosi conosciamo, forse noi stessi, che noi teniamo a debita distanza perché li abbiamo sempre considerati un po' impuri per la loro storia, per il loro carattere, per il loro trascorso. Quante persone che non vogliono mai avvicinarsi a nessuno perché non si sentono mai adeguati, gli inadeguati, ma anche nelle nostre chiese, sapete, nei nostri ambienti. Quante persone che non hanno mai ricevuto una carezza. La lebbra ha a che fare con le carezze anche. La carezza, dove quando finiscono le parole iniziano le carezze. Quando finiscono le parole iniziano le carezze. Perché quando la parola non dice più nulla entra il contatto, entra il tatto, entra... Pensate quanto si può dire più con una carezza che con le parole, no? Infatti quando di fronte a un malato terminale, di fronte a un grande sofferente, a una grande sofferenza, tu stai zitto, si spera, ecco. Al massimo fai una carezza, dici tutto in quel modo. Però ci sono persone che non hanno mai ricevuto una carezza. Ecco, io credo che Gesù abbia proprio guarito questo lebbroso per questo, per dire tu sei degno di ricevere carezze, tu non hai nulla che può tenerti, per quello che puoi avere combinato, puoi aver fatto di tutto, ma non c'è nulla che possa tenerti fuori da un gruppo di persone che possono accarezzarti, capite? Non ci può essere nulla di etico, di morale che può tenerci fuori. Gli impuri, pensate, guardate, noi apparteniamo a una religione, il cristianesimo, che ha fatto, sia cattolico che protestante, qui non c'è distinzione, che ha fatto della purezza il centro della propria morale. Per noi, c'è stato un periodo molto lungo, di secoli, dove tutto era in base alla purezza, alla purezza. Servendosi, come tutte le istituzioni, servendosi di sacerdoti con il compito precipuo di controllori del Tempio, autorizzati non certo da Dio, ma che si sentivano autorizzati da Dio, di segnare il discrimine tra lecito e non lecito. Leggetevi, solo per puro caso, così, per curiosità, i capitoli centrali del catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo intorno al 2518, il numero, sono 3.000 articoli, qui siamo al 2518.
Cioè, alla pagina...
No, il numero, vanno per numeri i catechismi. No,
vanno numeri.
Articoli, sì, l'articolo. Capite, il catechismo è stato pubblicato ieri, il catechismo. Abbiamo fatto ammalare generazioni di persone in nome della purezza. Tutto era impuro, tutto... Come guardavi, come toccavi, come ti scoprivi, come ti toccavi, no? Tutto impuro. Quale parte del corpo mostrare, quale è lecita scoprire, no? Dreverman la chiama la morale del centimetro quadrato, no? Fin lì va bene, fin là. Gesù non ha mai puntato su questo, mai, mai. Gesù nel discorso della montagna è vero che dirà nelle beatitudini beati i puri di cuore, ma non indicava certamente questo. La purezza biblica, la purezza evangelica, diciamo così, la purezza di Gesù di Nazareth, stava a indicare la capacità di lasciarsi attraversare dalla luce. Un diamante è puro perché si lascia attraversare dalla luce. E la capacità di accoglienza, la capacità di lasciarsi raggiungere, lasciarsi abbracciare, questa capacità di farsi trasparenti, trasparenti, nella loro verità. Ognuno ha la sua verità, ognuno ha la sua povertà. Ma lasciati attraversare, c'è un amore che ti attraversa, un amore che ti abbraccia, che ti accoglie, lasciati fare. Ecco, Gesù è venuto a riammettere i lebbrosi, a dire che non c'è malattia della pelle, non c'è peccato, colpa, infamia, che meriti di far vivere l'uomo fuori dalle relazioni, separati, condannati. Gesù tocca questo paria, gli toglie d'addosso tutta l'impurità di cui l'hanno sempre coperto i puri e religiosi. Allora facciamoci questa domanda. Quanto dolore siamo in grado di togliere dalla pelle di un'altra persona, accarezzandola, baciandola, abbracciandola? Capite di quale miracolo saremmo in grado, saremmo capaci? Ogni volta che abbracciamo, tocchiamo, accarezziamo qualcuno che non si è mai sentito all'altezza. Questi sono i miracoli. Questa sarebbe una guarigione. Noi abbiamo il potere di guarire. Una persona che abbia il diritto di essere se stessa è possibile unicamente in una religione che non esclude e non emargina nessuno. Solo lì, solo in una religione, una società che non escluda nessuno è possibile non rinvenire più lebbrosi. Il testo dice, Matteo costruisce ad arte questo episodio, ovviamente. Tese la mano. Nell'Antico Testamento, quando Dio tende la mano, che tende la destra, è sempre un momento di potere, un momento di giudizio, un momento di condanna. Qui Gesù tende la mano e guarisce. Per un ebreo sentire questa cosa dice, ma no, ma Dio non si sarebbe comportato così. Se Dio tende la mano verso l'impuro è per frantumarlo, no? Lo voglio, sii purificato. Tradotto, voglio che tu sia riammesso nel consesso umano. Tu sei più grande del tuo sbaglio. Tu sei più grande del tuo peccato. Tu sei più grande della tua storia. Io credo che sia questo il miracolo di questo brano, la manifestazione di un amore che vuole che noi siamo semplicemente esseri umani. E la constatazione che tutto il sadismo delle separazioni, del potere e del sapere sacerdotale si sgretola e si scioglie come neve al sole. Tra l'altro voi sapete che se qualcuno tocca un lebbroso rischia di prendersi la lebbra. Gesù lascia intendere Matteo che Gesù è diventato il separato, l'impuro. Infatti Paolo lo dirà nella seconda Corinzi 5:21. Gesù è diventato l'impuro, si è fatto peccato, si è fatto separato, si è fatto perché l'amore porta tutte le conseguenze. L'amore porta le conseguenze dei suoi gesti. Occhio, qui Gesù non guarisce, ma purifica. Lo voglio, non dice non lo voglio, sii guarito, guarisci. Ma sì purificato. Gesù è quella presenza che col suo stare accanto alla vita diminuita, questa lentamente può cominciare a trasformarsi, ritorna a credere in se stessa, non si sente più sporca, meritevole di vivere fuori dal villaggio. Dio opera dall'interno, fa fiorire lentamente, fa crescere. E questo è un aspetto molto importante. Ci accorgeremo durante questi miracoli che in ultima analisi Gesù non fa nessun miracolo lui, ma dirà sempre va, la tua fede ti ha salvato, la tua fede. Lo dicevo stamattina, lo ripeto perché è importante, in ultima analisi spetta a noi guarire noi stessi. Gesù in fondo rimanda ciascuno alle sue potenzialità più profonde. È come se Gesù risvegliasse alla propria consapevolezza. Tu dentro di te, tu uomo, tu donna, hai dentro di te tutte le possibilità per tornare a vivere, per venire alla luce di te stessa. Tu hai tutta la linfa vitale all'interno per poter sbocciare. Non aspettarti nulla da fuori. Non aspettarti nulla da fuori. Guardate che se si compie un miracolo, questo possiamo farlo soltanto noi. Soltanto noi. Noi possiamo venire alla luce di noi stessi. Lo vedremo dopo con l'episodio del centurione, ma questa è un'idea che mi sta accompagnando, che è grandiosa secondo me, che Dio non può fare nulla dall'esterno, cioè penso che credere a un Dio che faccia miracoli è ancora un segno di grande infantilismo, perché si chiama deresponsabilizzazione. Aspettarsi che tutto venga dal di fuori, no. Credere in Dio significa entrare in contatto con le nostre energie più profonde, quelle assopite, quelle che forse nessuno ci ha mai detto che possediamo, quelle che lasciamo latenti, abbiamo lasciato latenti per 10, 30, 50, 60 anni, ma che erano lì dentro, che aspettavano soltanto di essere rimesse in moto. Ma perché ci aspettiamo tutto dal di fuori? Perché ci aspettiamo tutto da un Dio miracolistico? Gesù entrava in contatto con le persone, le metteva in contatto con loro stesse, con loro stesse. Credi in te stesso, credi. C'è un libro, forse l'ho citato, forse no, l'ho citato in un'omelia, che oggi non c'è, un'amica, una conferenza, mi ricordo, era nel San Rocco, e mi ha detto: leggi questo libro. E io ho detto: no, non posso leggerlo. Leggi questo libro. E, no, non potevo leggerlo perché è la storia, è la... un giornalista di Repubblica, si chiama Paolo Rodari, che ha fatto un'intervista a questa Angela Volpini. Questa è una veggente, una che ha visto la Madonna per 7 anni, mi sembra, dal 47 al 53, mi sembra. No, 54, comunque quegli anni lì, tra la fine della guerra e inizio del 50. Comunque lei ha avuto apparizioni con cadenze regolari per diversi anni, 7-8 anni. E per questo che ho detto: no, non posso leggere tutto, ma non parlarmi di veggenti. No, leggilo, che... Beh, io l'ho letto. Sconvolgente. A parte la Madonna, vabbè, questo non voglio entrare nel... Però io ve lo consiglio questo libro. Paolo Rodari, il titolo, nel suo titolo, poi cercate su internet comunque. No, è un altro, comunque poi lo leggete. E Angela Volpini, sì.
Dio non è nascosto.
È uscito poco tempo fa. È ancora vivente, è l'ultima, che la chiamano l'ultima mistica italiana.
Paolo Rodari.
E lui di Repubblica, giornalista di Repubblica. E lei punta proprio su questo. Lei dice: io in questi anni ho imparato da Maria soltanto questo, che tutto spetta alle nostre forze interiori. Dio da parte sua ha già fatto tutto. Lei prende come base la parabola dei 10 talenti, vuole far capire questa cosa, no? Noi nasciamo con dei talenti, noi nasciamo con delle capacità, con delle potenzialità, con un'energia già data, è già data. A quel punto Dio non fa più nulla, capite? Non può fare più nulla, ci ha dato tutto. Adesso spetta a noi, in un cammino di consapevolezza, di entrare in contatto con queste nostre energie più profonde e portarci a vivere in pienezza, attraverso la modalità dell'amore. Ecco, io credo che Gesù sia stato questo catalizzatore che, quando incontrava le persone, le risvegliava a se stesse, perché noi abbiamo soltanto bisogno di essere risvegliati. Sapete che quando Gesù dice in Giovanni: io sono la via, la verità, la vita, verità in greco è aletheia. A è l'alfa privativo, significa... l'ete, la seconda parte, significa dimenticanza, oblio, no, anche, c'è anche il fiume Lete, no, nella mitologia. Io sono, dice Gesù, io sono la verità, sono colui che non è incappato in questo processo di dimenticanza del sé. Io sono il risvegliato. Ma capite che 4 secoli prima di Cristo c'era qualcun altro che ha detto la stessa cosa? Si chiama il Buddha. Io sono il risvegliato. Capite qual è il cammino dell'uomo? Un cammino di risveglio. E risvegliare vuol dire portare finalmente alla luce, in superficie, tutto quello che abbiamo dentro. E io credo che tutte le guarigioni di Gesù vadano lette e interpretate in questa direzione. Va la fede nelle tue capacità interiori ti ha salvato. Dobbiamo, prima di avere fede in Dio, lo dicevo durante la predica, dobbiamo avere fede, cominciare a credere in noi stessi. Noi dobbiamo cominciare a credere in noi stessi. Noi non siamo esseri malvagi, non siamo esseri perduti, non capite questo schema redentivo che ci è stato fatto passare, che siamo a prescindere degli sbagliati, già dei... e abbiamo soltanto bisogno di qualcuno che venga dal fuori. Non è vero, non è vero. È vero che Cristo ci ha salvati, ma non come fossimo delle pietre inermi che avevamo bisogno di un salvatore esterno. Ci ha salvati perché ci ha ridetto la nostra verità interiore, ci ha ridetto ciò di cui siamo portatori, di un amore, di una verità, di una grandezza, di un'energia, di una luce che fa parte di qualcosa di più grande di noi, però che è dentro, che è dentro. E io ci credo molto a questa cosa qua, ci credo perché credo che sia per me oggi l'unico modo serio, maturo di poter leggere il Vangelo, se no è tutto un gioco di... che va bene per i bambini, va bene, dai, tu prega che il Signore ti aiuta, no? E tra l'altro è passato questa cosa, nella, no? Aiutati che il Signore ti aiuta, no? E, ho tutto questo esasperato attendere, appunto, no? Tutto questo attendere dal di fuori.
Che poi è entrato nel lessico comune, per cui continuamente si incontrano persone che dicono, sai, se Dio vuole, allora tutte le volte, per esempio, io dico, Dio non vuole niente. Sono subito in difesa perché l'idea è che Dio mi può dare la salute se Dio interviene. È proprio un modus pensare che è molto difficile fare, molto.
Ecco, allora in questo cammino di analisi dei miracoli, guarigioni di Gesù, ecco, io credo che impareremo. Non so se li faremo tutti, oggi ormai la prima è andata, quindi la prossima volta vorrei fermarmi su uno dei passi tipici di Matteo, quello della guarigione del servo del centurione, che tra l'altro non è neanche un figlio, quindi questo è bellissimo perché lui si prende cura di uno che non è neanche della sua cerchia familiare, e questa cosa deve aver colpito tantissimo Gesù, perché Gesù è un ebreo e sa che se fai del bene, nell'ebraismo il bene va fatto ai propri familiari innanzitutto e a quelli che condividono la tua regione e la tua religione, poi basta, poi è finita. Questo invece è proprio addirittura un amore per uno che era un servo. Qualche esegeta avanza anche l'ipotesi che fosse l'amante di questo centurione, perché era abbastanza classico, non dico niente di che un superiore nell'esercito romano avesse un amante tra i soldati più giovani, no?
Sì,
questo era abbastanza. Però tolto questo, scopriremo un po' andando avanti questo cammino, che è un cammino affascinante, certamente.